Venerdì 19 aprile ci ha lasciato un amico, Piero Bicchieri, ma per tutte e per tutti semplicemente Bic.
Una pietra miliare della pallacanestro padovana, la memoria storica, cioè, mi fa sorridere pensare che ricevamo una foto sua con qualsiasi ospite avessimo al podcast. E penso si farebbe prima a menzionare le società in cui non ha allenato o non ha collaborato. Un personaggio fantastico, ci mancherà moltissimo. Penso di esprimere anche un tuo pensiero, lanciare un abbraccio alla moglie Laura e alla figlia Sabrina, e che tra l'altro ho visto, ho scritto quattro righe veramente commoventi, quindi grazie Bic, grazie.
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Born to Run di Bruce Springsteen, diamo il via alla 14ª puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo. Signori, è con noi Mauro Fornaro. Ciao Mauro,
ciao ragazzi. L'applauso lo mettiamo tipo sitcom anni 70 dei Jefferson.
Ne facciamo qualcuno anche dal vivo? Facciamolo dal vivo, allora, vai, così ciao. Non lo metto neanche. Ce l'abbiamo fatta, sì. Perché Mauro, ovviamente ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Siamo molto contenti di averti a Pick and Pod in nostra compagnia. Padovano di nascita, milanista, poeta, scrittore di racconti, romanziere, blogger e speaker radiofonico, ma soprattutto formatore mini basket per la FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, istruttore mini basket in questo momento al Basket Conserve, no Massimo?
Sì, esatto.
Quindi,
poeta, scrittore, eclettico. Eccetera, già detto, ma cucini anche.
si stava parlando della mia carriera. Allora, in realtà sono ovviamente anche papà in
certo,
tutto questo,
è una serie di ruoli.
E quindi per il grandissimo amore nei confronti di Matti cucino anche.
Certo.
Lui mi dà sempre dei voti, ragazzi, che
certo.
Cracco scansate.
Esatto.
Però secondo me c'è un attimo di amore anche da parte di Mattia nei miei
sì.
confronti e di conseguenza nei confronti dei piatti che più o meno provo a cucinare. Però non siamo mai finiti
Qual
in ospedale.
Il tuo cavallo di battaglia.
Il mio allora questo inverno mi sono dilettato molto in stinco al forno con Massimo alle bave con ovviamente accompagnato con alle patate ovviamente sempre al forno e anche la cipolla europea che la cipolla europea ragazzi come lo dico io nettare delle idee assieme alla birra
sì. Cipolla di Tropea caramellata.
Beh, quindi insomma se andrai in vacanza a Monaco di Baviera con tuo figlio sapete già se fare il confronto tra il tuo stinco di maiale e quello dei
esattamente di diciamo maiale. Allora il mio modo di pensare è abbastanza balcanico, direi, cioè un po' più wild, però dal punto di vista culinario in effetti la Germania mi affascina tantissimo.
Quindi anche le zuppe in qualche modo
assolutamente
ti piacciono.
Yes. Bene.
Legato alla tua esperienza di istruttore mini basket e successivamente di formatore, comincerei così la chiacchierata,
sì, esatto.
Se sei d'accordo, ma per allontanarci dal cibo solo perché
sì. Poi lo sì, perché si passa un attimo a Masterchef, quindi
stavo pensando alle birre bevute alla KB di Monaco e quindi
sì.
Ho detto aspetta che partiamo subito con
a
la chiacchierata.
Mi è venuto in mente uno stinco a Praga, ma
andiamo avanti,
prego.
Dicevamo appunto che legato così alla tua esperienza ormai di molti anni di istruttore mini basket e successivamente di formatore, quando inizia diciamo la tua carriera ecco nel settore settore mini basket.
La mia carriera inizia, una delle poche date che ricordo, sai, avendo una certa età ormai ricordo ben poco, la mia carriera inizia il 17 novembre 1993 a Piove di Sacco, e iniziai in palestra con il grandissimo e purtroppo compianto Massimo Gardini.
Ma come mai proprio ti ricordi giorno, mese e anno?
Sai, ci sono delle date che ti cambiano la vita, ovviamente quando nasce tuo figlio, tua figlia, certo, o altre situazioni molto importanti, il giorno del matrimonio, ti cambia la vita comunque.
Sì, in qualche modo.
Abbassiamo la Sara Cinesca. E questa data qua evidentemente mi ha cambiato. Infatti sì, ogni tanto la maledico. Poi,
la
però,
festeggi quindi?
Da quando Massimo non c'è più la festeggio segretamente bevendomi una birra, anzi due, una per me e una per lui.
E com'era stato appunto approcciare a quel mondo in quel 17 novembre 93?
Io allora giocavo, vi dirò la verità, sai, quando sei teenager, perché ero così, i bimbi, sì,
17 anni,
sì, ti danno anche un po' fastidio, sai, perché andare in bagno, scarpe slacciate, lui mi ha spinto, lui mi ha detto che sono una farfalla, eccetera eccetera, solite frasi dei bimbi, certo. Poi però in realtà col passare del tempo, grandissimo merito di Massimo ovviamente, mi ha fatto capire che la vera umanità c'è soltanto nei bambini. E noi fin troppo pieni di filtri, come si direbbe adesso.
Perché poi crescendo dici ci sono tutti
i famosi, in sociologia si direbbe i condizionamenti sociali.
Sì, inevitabilmente.
E loro invece ti danno molta più umanità, spontaneità. Sono dei giudici ipersveri, perché se arrivi in palestra ti dicono maestro perché hai cambiato gli occhiali? Li ho rotti, devi stare attento. Invece la mamma ti direbbe amore mio, quanto hai speso. Invece loro ti dicono devi stare più attento, li hai rotti. E da allora ho capito benissimo che su mille cose sono molto più maturi di noi adulti. Un bimbo che ha fame te lo dice,
Direttamente.
Un bimbo che è stanco ti dice maestro Massimo sono stanco, mi posso sedere. L'adulto sta là, ma glielo dico, non glielo dico, glielo ho detto l'altra volta,
dico,
e Massimo
pensa?
Guarda che occhi che ha fatto l'altra volta e forse ce l'ha con me.
E quindi c'è un giudizio se poi mi fermo durante la lezione.
Allora, così, eccolo. Invece i bimbi sono, tantissime cose sono molto più maturi di noi. Sono molto più maturi di noi. E purtroppo lo sappiamo e facciamo ben fatica a stare al loro passo, anzi non ci stiamo proprio.
E quindi poi diventa una sorta di colpo di fulmine di sul mini basket dopo questa esperienza lì, oppure c'è anche un tentativo di ma provo qui grandi, mi lancio sulle
categorie
più senior, perché poi da giocatore, magari adolescente, uno trova un po' più di affinità verso il basket, diciamo, o degli adulti o delle squadre di settore giovanile un po' più grandi, proprio perché allenare dei novenni...
Allora, io in realtà, come tutti, ho provato all'inizio a fare un pochino tutto, non a caso ero a Piove di Sacco, quindi nel settore mini basket lavoravo con Massimo Gardini, nel settore giovanile con tale Enrico Ciuffo,
e
nella stessa società c'era anche Maurizio Buscaglia, quindi insomma, non tre personaggi i grandi anni d'oro. Anche nostri, visto che eravamo giovani, eravamo molto giovani. E ho provato a fare ovviamente storia giovanile, che continuo a fare ancora, però, come si suol dire, mi sono specializzato nel mini basket, che è la mia grande passione. Anche se in questo momento della mia vita mi devi chiedere quali categorie preferisci, ti dico...
Quali categorie preferisci?
Ah, bella domanda, non me l'aspettavo. Allora, aspetta che ci penso...
Beh, prendi tutto quello che vuoi, intanto mettiamo gli applausi finti.
Esatto.
Io direi, anzi sono sicurissimo adesso, da Aquilotti, quindi la quarta elementare, quindi quest'anno i 2014, fino a Under 13, Under 14, quindi 2011-2010. Secondo me sono gli anni in cui vedi anche il basket più bello. Sei allenato con l'idea del... ti aiuto a crescere, ti aiuto a migliorare, ma sei tu che crei il gioco in campo. Spiegata molto velocemente, anche per chi ci ascolterà e che non è molto
dentro magari
pratico di base, anche se sappiamo insomma che il mio lavoro me lo insegnano quotidianamente molte persone, chiusa parentesi, però
che portano spesso i protagonisti
esattamente però queste sono sicuramente le, sono anche onestamente le annate dove ho avuto maggiori soddisfazioni, al di là dei tornei, dei campionati vinti, che guarda, mi fanno ridere a volte certi colleghi, magari che becchi in internet, Facebook, sì, soprattutto, sai, noi ormai cinquantenni usiamo Facebook.
E sono sull'Instagram o il TikTok.
Esatto, è TikTok ovviamente.
Certo, mia... spopola.
Sì, sì, ormai se racconti un bimbo di 10 anni che hai Facebook, ti dice... Cioè,
anche uno di 20 ti molla subito. Come
esatto,
uno...
boomer. E allora leggi, sai, no, perché ho allenato 5 anni con X, 6 anni con Y, ho vinto 2 trofei provinciali, il trofeo della marmellata del giorno di Pasqua e il palio, esattamente, e il palio dei 3 comuni. Mamma mia, che soddisfazioni,
me complimenti.
Che soddisfazione, il Napoleone de Noartri proprio.
Sì, questa è una dinamica che
e non si apprende per osmosi, quindi
il risultatismo,
direi di no, il risultatismo tanto legato al calcio.
Tu sei appassionato di calcio, ma il bel giochismo contro il risultatismo, insomma, però se si parla di squadre professionistiche adesso,
certo,
diciamo sinceramente, chiaro, lì conta solo,
no, è quello là, è quello che conta, cioè conta quello,
che si ricorda del quarto posto, a meno che non sia quello del Bologna,
esattamente, no, ma se lo ricordano, cioè non se lo ricorda nessuno, ma quando si parla di squadre adulte ed è così ed è giusto così per tutti gli sport, ad esempio, un esempio, io sono un grandissimo appassionato di ciclismo, super appassionato. Mi piace molto Van Aert, che è un ciclista belga, che però secondo me la Visma lo fa correre malissimo, nel senso che gli fa fare 8.000 corse all'anno e non è mai pronto per nulla, perché lui fa anche ciclocross, è nato come ciclocross, come Van der Poel ad esempio, e stiamo entrando molto nel...
per Max devi dire di Merckx, per citare un belga.
Allora Bartali... Poi so anche la chicca in realtà fra Bartali e Cuppi di quella famosa borraccia in realtà. E ad esempio Van Aert a me piace tantissimo, ma vince poco, pochissimo. Adesso è anche rotto, povero, perché è caduto. E Pogacar. Pogacar vince, ragazzi. Venepol vince
le corse lunghe che le
assolutamente. Vingegaard, che a me non piace perché in stile Armstrong, che non si può nominare, fa praticamente una sola vera corsa all'anno. A me non piace perché fa una sola corsa, ragazzi. Vince il tour. Van Aert,
la Gran Book.
Bravo, ma non vince. È uguale per le prime squadre. Certo. Poi alla fine devi anche vincere, cioè devi vincere, quindi in prima squadra.
Se si parliamo anche poi di professionisti.
Ovviamente, cioè... chiaro. E quindi o raggiungi l'obiettivo o hai fallito.
Ma torniamo al nostro mini basket.
In parte hai già risposto, però mi piacerebbe approfondire un po' di più. Cosa ti appassiona di più dell'essere istruttore mini basket? Quali sono gli aspetti che ti portano tutti i giorni in palestra, ma soprattutto tutti i giorni in palestra con il sorriso, perché
che non, manca
non puoi fare l'istruttore mini basket e non sorridere.
Questa è una delle frasi che dico sempre ai corsisti del primo anno.
Vedi, anticipo anche la terza domanda. Fare il formatore vuol dire prendersi cura delle giovani istruttrici.
È stato un piacere, arrivederci, grazie. No, allora rispondo alla sua domanda.
Vai.
È quello che dico sempre anche ai corsisti, cioè stai lavorando con delle risorse umane, nella fattispecie con dei minori, che tu voglia o no ti prendono come esempio, perché è così, giusto? Non li stai facendo crescere, li stai coltivando e ti stai arricchendo anche te dal punto di vista prettamente culturale. Bene, cosa mi spinge? La voglia di crescere anch'io. Difficilmente entro in palestra senza pensare che siano i bambini a non dovermi insegnare qualcosa, perché tutti i giorni ti insegnano qualcosa, si danno una spinta e piuttosto che partire si danno la mano e si aiutano a tirarsi su e pensi, caspita, c'è ancora umanità, sì o no? E invece con gli adulti, oppure nel calcio, c'è sta idea che uno per terra, che ovviamente fa sempre finta, entrerei io con un bastone per spaccare le rotule a quelli, ok? E sta là a guardare, hai male, non hai male, stai facendo finta. Quindi cosa mi spinge? L'umanità fondamentalmente che hanno i bambini, l'umanità, e il fatto, insomma, sarebbe stupido non dirlo, di sentirmi sicuramente realizzato e pieno di voglia di vivere quando lavoro in palestra con loro.
E quindi per estendere, visto che stavi già un po' anticipando la risposta, parlando appunto di giovani istruttori e delle giovani istruttrici che ti capita di incontrare nei vari corsi di formazione, quali sono un po' le peculiarità invece che ti intrigano dell'essere formatore? Perché è vero che si parla di mini basket, si parla di bambine e di bambini, però a quel punto hai a che fare con degli adulti.
Assolutamente sì, bisogna essere...
malgrado, nella vita tocca,
tocca anche parlare con questi adulti.
Le battute,
sì. A parte le battute, devo dire la verità che... da dopo il Covid, sì. Anche durante i corsi lo notavamo con i colleghi, abbiamo rivisto un po' il concetto di umanità fra le persone, cioè chi si prende l'impegno di fare il corso è più stimolato, probabilmente sai, c'è un pochino più di consapevolezza di dire ok, allora siccome ho capito cosa vuol dire stare rinchiuso, sì, senza stare in carcere, se faccio una cosa la faccio bene.
Sì.
E mi spinge l'idea che l'essere umano si può arricchire soltanto tramite la cultura, nel senso che il progresso, lascia stare il microfono che stiamo usando adesso, che 10 anni fa banalmente non potevamo usare,
e
perché
tra
non...
5 ce ne sarà fra 5 e 6 mesi.
C'è
già uno migliore,
esattamente,
diciamo. E, o... Max, compra sto nuovo microfono.
Okay, okay.
Così,
così
vendi la squadra e compra la comodità del telefono, del PC, eccetera eccetera. Il vero arricchimento di ogni persona è l'arricchimento culturale, e quindi ha senso fare una cosa se vogliamo fare acculturare tutto quanto l'ambiente, e l'unica maniera, ragazzi, è studiare, è migliorare. Come direbbe banalmente un mio grandissimo amico musicista, sì, Chris Orsis, bravissimo cantautore, se suonate e andate a vedere i concerti non avete tempo per fare la guerra. Che non è una frase così stupida, infatti lui non lo è una persona, certo, molto intelligente. Se pensi ad acculturarti, fai un corso di cucina a proposito di, certo, no, di stinco, di birra,
culinaria,
basket, certo, piuttosto che corso di yoga, quello che è, non hai tempo per regredire, come dico io, perché non è così scontato il fatto che non si regredisca, anzi spesse volte l'essere umano tende a regredire. Hanno detto in TV che... No, hanno detto in TV. Prendi informazioni e prova a capire.
Eh sì, anche perché siamo in un'epoca in cui la conoscenza, diciamo, è abbastanza a portata di tutte e di tutti, con appunto anche questi strumenti digitali che ci possono aiutare. Lì poi può aiutare il concetto di filtro, no? O comunque di intermediario o di autorevolezza nel accompagnarti sulle notizie, no? Che possono essere di cronaca o di in generale, quindi anche questo aspetto, però non si può dire che non ci sia la possibilità di accedere a delle informazioni, quindi a un arricchimento.
Ed è un aggravante questa, perché ce le abbiamo le informazioni, no?
Era vostro onore, vostro era
Moravia, mi sembra, che diceva quando non si hanno informazioni le voci circolano. Prendi le informazioni, capisci come è andata una cosa che può essere il basket, ma può essere, no? Il classico è passi! È cambiata la regola, ragazzi, ma non da ieri, un paio d'anni.
Però bisogna dire che si spendono ancora sia formatori CMA, certo, che arbitri a cercare di portare avanti ancora il fatto che sia cambiata la regola e che il gioco cambi, evolva e di conseguenza...
Ma secondo me è una cosa insita proprio nel lavorare con i bambini, cioè sei costretto a continuare a porti dei dubbi, fare delle analisi, valutazioni, quindi idee, proposte, alternative.
Andiamo un po' sul classico luogo comune: i bambini di oggi non sono quelli di una volta.
Infatti hanno tutti la nostra età, quelli di una volta, ovviamente.
No, dai, un ragionamento serio invece su questo aspetto, cioè il discorso motorio probabilmente si potrebbe dire anche di sì rispetto a quel 93 nel quale...
Si deve dire di sì, certo, ma proprio per questo... La frase ha la valenza positiva, estremamente limitata se ci fermiamo a non ci sono più bimbi nella volta. Molto positiva, come stavi dicendo te, non sono più bimbi nella volta, ergo...
In che ambito?
Cosa devo fare?
Devo cambiare io in modo magari di...
Cosa devo fare? No, cioè una volta...
Già correre.
Ma sì, sapevano già correre. Cioè andava la famosa... Gli schemi motori di base, sì, le capacità senso-percettive, quindi le basi per, sì, il movimento umano venivano sviluppate in strada. Sì. Adesso i bimbi difficilmente escono, soprattutto nelle città, e non serve la megalopoli.
No, anche la vostra.
Difficilmente vanno in bici con gli amici durante il giorno. Dove è andato? Ma non lo so, ma tanto torna a casa per cena. No, assolutamente no. Quindi dobbiamo sicuramente fare un lavoro fondamentale per quanto riguarda i prerequisiti motori, sì. si dice in termini tecnici, sì. Quindi imparare a sì. farli muovere, a farli correre, a osservare, a sentire,
saltare.
A saltare, eccetera, eccetera, a osservare, quindi sì. a capire, a vedere le cose, che è un allenamento, è un'attività generale, non sì, è indirizzata, sì, non è quindi
specifica,
poi ci serve,
si direbbe,
cioè, bravissimo, ci serve per il basket, ma ci serve anche per la vita, cioè banalmente giorni, per cioè... attraversare la strada,
ah, sì,
ad esempio,
percezione.
Esatto, esatto,
gli spazi, esattamente. Tempi del proprio
esatto.
corpo.
E per quanto riguarda invece come si può dire, l'aspetto prettamente sociale, socio-relazionale,
sì, esatto.
beh, sono cambiate in maniera assurda, ma siamo cambiati. No, cioè, è inutile lamentarsi dei bambini che sono cambiati e noi siamo i primi ad
allora,
essere
diciamo
cambiati.
Diciamo che gli adulti di una volta non sono gli adulti di oggi, invece oh, per citare no. sempre questi bambini,
esatto.
sono cambiati anche gli adulti.
Ah, ma assolutamente sono cambiati.
Siamo cambiati tutti.
Esattamente.
Non si sa se è meglio o peggio, questa è una cosa, Max, sai, denotare,
so,
connotare, lasciamo stare questa
guarda, mi è venuta in mente una mamma che disse la fatidica frase.
Non un papà.
No, una mamma. Guardò il figlio e disse, corri ma non sudare.
Vabbè, è una prova.
Questa è una classica frase che dicono anche le maestre, e quando le sento la risposta mia è: se non suda esplode, perché sì. per termocombustione si esplode, ragazzi. No. Quindi.
Giusto per completare un po' la panoramica del Mauro, istruttore di mini basket e formatore anche di mini basket, diciamo che in questo momento sei, appunto l'abbiamo detto un po' così nell'intro, attivo, operativo nel basket con Selve.
Yes.
Raccontaci un po' come sta andando.
Ma sta andando molto bene, questo è il mio secondo anno,
sì.
Mi trovo, è un bellissimo ambiente, mi trovo molto bene con lo staff tecnico, con la società, che è una società che ha degli obiettivi che sono che abbiamo detto prima,
sì.
cioè crescere da tutti, culturalmente, come
sì.
dico io, quindi da tutti i punti di vista, quindi sicuramente migliorare anche la qualità dei campionati che frequentiamo, ma migliorare il basket con Selve to court, che è la classica, come dico io, azienda ideale nella quale lavorare. Esattamente. Una società, un'azienda, un'impresa, chiamatela come volete, che vuole migliorare, che vuole crescere e non vivacchiare
lì nella sua.
Sì, è una proprio. Poi io sono una persona, io sono molto pigro, nonostante voi non ci crediate, io sono una persona estremamente pigro e mi annoio non facilmente di più. Quindi come dico io, se mi devo alzare dal divano, e premesso che sul divano ci sto pochissimo, perché se no non farei.
Ci saresti di più e più volentieri, però.
Se mi devo alzare dal divano, devo fare qualcosa che mi interessi veramente. Ecco, poi io ho questo problemino qua, che mi interessano molte cose.
Quindi quel punto diventa poi di più.
Però basket con Selve è la classica realtà dove che ti fa alzare dal divano.
Sì, noi abbiamo avuto al nostro podcast nella prima stagione Carlo Sguotti, presidente, e non solo, è assolutamente riduttivo, ma possiamo salutare anche Loris Lain, Alberto Panne, tutte
assolutamente.
Le istruttrici.
Loris adesso sarà al bar sicuramente a fare la seconda colazione.
La prima colazione, la seconda colazione, poi la cena, i Radical Chic lo chiamano pranzo.
Ok, grazie delle informazioni.
Forse per poter cenare anche a mezzanotte.
Ma secondo te a Consell hanno avuto la capacità di, io ho la sensazione che abbia visto da fuori, che hanno avuto la capacità di, a parte progettare, che non è una cosa semplice e non è una cosa neanche molto purtroppo usuale nello sport ultimamente, ma la capacità di prevedere che gli sviluppi di, a partire dal Covid, poi sicuramente tutte le varie variazioni, novità che ci sono state in questi anni, e l'ultima sarà il vincolo sportivo, si è capito la necessità di proporre un prodotto.
Sì, e sai perché? Perché esattamente come noi adesso si sono seduti al tavolino e hanno pianificato. Uno dei grandissimi limiti dello sport in Italia, devo dire non solo del basket, ma dello sport in generale, è gestirlo come si gestirebbe la cena a casa di Nicola. Ah, chi doveva portare la birra? Ah, eri tu? No, ero io. E la pizza? Ah, la coca? Ah, vabbè, dai, beviamo acqua.
Vabbè, siamo un po' più organizzati, almeno sulla birra ci
esatto, sulla birra, caspita. No, sulla birra sì.
Sul resto magari.
Però, capito, si sono seduti a tavolino e hanno pianificato. Vogliamo arrivare qua. Poi, come tutte quante,
ci sono
come tutti i progetti,
sono
degli step, dei progetti, dei cambi,
americani,
e bam. Invece il problema dello sport in Italia, purtroppo, spesso e volentieri, è che viene gestito da cosa facciamo quest'anno? Quanti tesserati abbiamo? 45, facciamo tre squadre, aspetta. dobbiamo vedere l'età, sì, il sesso, li hai sentiti? Vogliono giocare ancora? C'è la riforma dello sport,
come lo facciamo noi?
Se il 30 giugno tutti i 45 ti dicono sì, sì, ci siamo, il primo luglio potrebbero dirti esattamente ciao, grazie, è stato bello. Qui o anche, o addirittura anche il 20 di luglio o il 20 di agosto. E invece la differenza fra riuscire a fare una cosa fatta bene per lungo tempo e fatta bene per poco o male per lungo tempo è proprio la pianificazione. Non ci crederete, ma anche nello sport bisogna pianificare.
E un pianificatore sicuramente dei suoi interventi a Pick and Pod è il nostro professore preferito, quindi passiamo la palla e il microfono, ed è anche un amante delle birre, ma non solo di quelle, visto che frequenta anche la Scozia quando può, passiamo la palla e il microfono a Simone Grigoletto.
Vai Simo!
Vai Simo!
Cari Nick e Max, non possiamo più fare a meno di riconoscerlo. Voi con Pick and Pod siete al centro della comunicazione cestistica padovana. Con le vostre storie e i vostri ospiti ci accompagnate tra passato e presente del nostro amato sport. Chi viene invitato guadagna un riconoscimento da parte della comunità patavina e così giovani e meno giovani vengono a conoscenza della storia del basket padovano. E quanto è importante tutto ciò? Cioè quanto è importante fare dello sport una narrazione, una storia? Beh, la risposta non può che essere molto. In fondo, qual è la vera differenza tra NBA e il resto delle leghe professionistiche? La quantità di soldi investiti? Sì. Il maggior livello di talento e atletismo? Certamente. Il marketing? Senza dubbio. Ma io non credo sia tutto qui. La vera differenza è appunto la narrazione, cioè come la NBA ci viene raccontata a suon di imprese sportive, prestazioni eroiche, statistiche senza precedenti. Insomma, imprese ed eroi sono al centro di un genere letterario ben preciso, l'epica. Non esiste, per noi occidentali, un percorso formativo che prescinda dalle opere di Omero, ad esempio. E questo successo millenario dell'epica viene ripreso in pieno dal basket americano. Questo sicuramente lo rende più bello, anche se per alcune ed alcuni non il più bello. A questo punto però credo sia importante riflettere dai prodotti di ESPN a Pick and Pod su cosa e come comunicare lo sport. Vi faccio un esempio che per me che registro è preso dalle notizie di ieri. I Timberwolves, forti di un clamoroso Anthony Edwards, hanno eliminato dai playoff con un sonoro 4-0 i Suns, una delle favorite di inizio stagione. Questa è la serie di tweet o post su X, se preferite, dell'account ufficiale della squadra del Minnesota. Il sole tramonta sempre, riferendosi ai Suns, i soli in inglese. Ci vediamo l'anno prossimo, e sullo sfondo un enorme 4-0. C'è una prima volta per tutto, in risposta a Bradley Beal dei Suns, che dice di non aver mai perso 4-0. Insomma, l'ufficio comunicazione dei Timberwolves non si è trattenuto. Sono arrivati a quello che i giovani conoscono come trolling o dissing. E oggi, a Pick and Pod, voi cosa ne pensate della comunicazione sportiva? Fate epica o fate dissing?
Beh, ringraziamo Simone che è carico a pallettoni, ma d'altra parte, quando arrivano i playoff a NBA, lui è sempre stracarico. Poi, tifoso dei New York Knicks, quest'anno gli sta girando anche abbastanza bene, quindi l'ho sentito, no, Massimo, veramente carico. Però, per fortuna, come diciamo sempre in queste occasioni, noi passiamo poi la patata bollente al nostro ospite. Comunque, Simone ci ha parlato un po' di questa differenza, o comunque di questa caratteristica che c'è nel portare avanti una narrativa, no, negli Stati Uniti d'America. Oltre che la normale, si direbbe o si sarebbe detto, comunicazione delle informazioni, dall'altra parte dell'oceano sono molto bravi a creare anche un'epica intorno agli eventi sportivi, non solo quelli legati al basket, ma anche in tutti gli altri sport principali nordamericani. E ci chiede un po' così cosa e come comunicare lo sport, fa l'esempio appunto di questo un po' tweet sul vecchio Twitter, adesso si chiama X o X all'americana, dove i Suns un po' prendono per il culo, insomma, diciamolo in un linguaggio più potabile, perché trolling, dissing eccetera eccetera sono magari più per i giovani che usano gli anglicismi, e noi parlare di comunicazione, di epica, di narrativa lo sport, diciamo, si presta, no, a questo, con le sue gesta che sarebbero...
Lo sport è il terreno. Allora, intanto c'è da dire che è la prima volta che arriviamo in primavera e i Knicks sono ancora interessanti da vedere, perché solitamente è arrivato lo Star Game, i Knicks...
Simone, batti legno, tocca ferro, fai dei gesti di apotropai.
Assolutamente. Parla uno che è iper tifoso dei Lakers, ci hanno creato una Coppa NBA apposta per vincerla. Coppa Italia, che in realtà hanno preso veramente dalla forma della Coppa Italia, che è obiettivamente bella, è anche lo sport più diffuso in Italia, dovrebbe in effetti copiare un pochino dal basket. E insomma, ci hanno fatto sta coppetta qua e noi abbiamo finito la stagione dopo praticamente.
Siamo a posto.
Allora,
che dici? Allora, di questo...
Che dire? In Italia, secondo me, in Europa forse in generale, possiamo dirlo, però in l'Italia è un ambiente che conosciamo un pochino meglio, c'è tantissima incoerenza da questo punto di vista qua. Perché a volte si permettono frasi o gesta, atteggiamenti eccessivi, dicono le persone, e altre volte invece facciamo i bacchettoni, il nostro animo democristiano che scorre nelle vene dello stivale è assolutamente ancora secolare e ben presente. Io sono del parere che nel momento in cui una squadra vince, ovvio, non deve arrivare ovviamente a odio razziale o queste gesta così insomma palesemente contrarie a ogni diritto civile, a ogni forma di rispetto. Io sono del parere che in questi casi qua chi ha perso se la mette via e se ne sta buono, e chi vince può tranquillamente dire che il sole è tramontato.
Questo lo potremmo catalogare nello sano sfottò?
Il sano sfottò. Chi vince prende in giro gli altri ed è finita là. L'America, avendo molta meno storia di noi, da questo punto di vista vivono appunto con famosa epica, con più tranquillità questi aspetti. Noi siamo lì a pensare,
pur essendo un paese che per certi versi è molto puritano sotto altri ambiti, dove politicamente corretto nella fase pubblica regna molto sovrano, no?
Perché poi... bisognerebbe entrare anche nel merito di vita pubblica e vita privata in America e in Italia. Da noi abbiamo lo Stato comunque che interviene ancora molto nella vita privata delle persone. In America invece il grandissimo vantaggio per loro, e la vivono bene, è il fatto che lo Stato deve mettere poco bocca negli affari personali. Infatti, premetto una parentesi, le future elezioni in America, uno degli aspetti che determinerà la vittoria di uno o dell'altro, si sta un po' assottigliando la vittoria del democratico, cioè il vantaggio democratico, è niente proprio di meno che l'aborto.
Pro-choice, pro-life, come dicono da quell'altra parte. Diciamo che, per specificare un attimo, per Massimo, trolling o dissing, trolling
è ancora fermo al carosello e a telemike.
Trolling sarebbe un po' prendersi in giro sui social, trollare qualcuno vuol dire insomma un po' percularlo, mentre il dissing sarebbe qualcosa che si spinge un po' più all'offesa, nel senso che arriva o perché è una caratteristica del carattere o fisica o di altra natura, insomma si spinge un pochettino più. Sicuramente noi non faremo dissing e non lo abbiamo fatto e non lo vogliamo fare. Sul trolling può capitare.
Continua a preferire il trolley e viaggiare comunque.
Questa chicca.
Bene, dai.
Ok, allora giriamo l'angolo e passiamo a un altro lato del nostro ospite. Come è nata la tua passione per la poesia e qual è stata la scintilla che ti ha fatto diventare uno scrittore?
Così,
una domandina, sai, mi parli delle guerre...
Prima di poesia nel 1996,
sottovoce.
Sottovoce del 96.
Comunque, allora, per parlare delle guerre puniche, vissero i romani. E abbiamo finito. Cioè, ho parlato, professore, ho dato la risposta.
Massimo esperto di storia, hanno vinto i romani.
Sì, hanno vinto i romani. Cioè, questo lo ricordo, però...
La finale l'ho vinto i romani.
La finale, sì, ha vinto 2-1. No, ha vinto meglio in finale, in realtà. L'ha vinta bene. Chiuso parentesi, cioè, Barbero sta sbattendo la testa dopo il muro in questo momento. Allora, la passione per la letteratura, per la lettura in generale, è nata da mia mamma, che un po' anche mio papà. Mio papà era un grande appassionato di fumetti, Tex Filler, leggeva, e Diabolic. Mia mamma leggeva più romanzi, leggeva anche Harmony, però, okay, però mi hanno trasmesso questa passione per la lettura che in realtà ho sempre avuto. Poi sai, periodi della vita. Beh, certo. La sfrutti,
leggi più, leggi meno.
Esattamente.
Leggi perché devi a scuola, leggi perché ti piace.
Esatto,
in altri
esatto,
momenti.
Esattamente. E, lo scrivere è stato per me un normale direi proprio atteggiamento, un normale atteggiamento della vita quotidiana.
Ma scrivi dappertutto, nel senso carta, taccuini,
braccia, gambe.
Però lì avrà scritto qualcuno.
Qui ha scritto il mio tatuatore Ivan.
Esatto, di fiducia. E hai la penna preferita, il taccuino, va bene la carta del formaggio, cioè come funziona?
Allora,
perché...
c'è un omicidio in corso. Allora, scrivo dappertutto nel senso che io non credo a quelli e a quelle che è romantico scrivere in stazione dei treni. Stazione dei treni ti rompono le balle, i treni, l'americano che ti chiede una cosa, lo spagnolo che non capisce, perfetto. Io credo che lo scrivere sia un atto estremamente intimo, intimo. E chi è un vero scrittore ha un bisogno intimo di scrivere, ed è come il bisogno di bere, è un bisogno,
quasi
non istinto,
diventa un bisogno
primordiale, primordiale, quindi primario, assolutamente, lo è. Se capita scrivo dappertutto, ma io ho i miei taccuini, ho le mie penne, bene, scrivo molto al computer per comodità,
certo.
Ma le cose veramente belle nel senso importanti per me, le scrivo in un taccuino a mano. Ragazzi, non c'è storia.
Sì.
Non c'è storia. È come vedere il derby Fortitudo Virtus in TV. È bellissimo.
Certo.
Te lo godi, eh?
Al Paladozza.
Che io ho visto. È tutta un'altra cosa,
è un'altra storia. Quindi abbiamo detto, insomma, la tua passione per la poesia, e però circa di una decina d'anni fa il tuo primo libro di racconti. Invece cosa ti ha portato, diciamo, ad espandere il tuo percorso di scrittore dai racconti prima e poi alla narrativa successivamente? Così lo citiamo, l'ultima tua fatica, ma come si dice in questo cliché, ma speriamo l'ultimo tuo divertimento, piacere letterario, l'ultima tua fatica letteraria è Los Angeles Escape, uscito nel 2023 ed edito dalla casa editrice Peacock.
Yes.
Che è di Galzignano Terme?
Sì, assolutamente sì, yes. Sì. Salutiamo l'editore Stefano Giglio, bravissimo, bravo,
certo.
Applauso faccio io.
Cosa ti ha portato un po' così a espandere, diciamo, se si può usare questo termine?
Si può assolutamente usare, e quello che dicevo prima riguardo al fatto che mi annoio e
okay.
Ho bisogno di nuovi stimoli. Allora, la poesia non puoi scegliere di scriverla, nel senso, la poesia, ragazzi, è uno starnuto. È uno starnuto dell'anima, la poesia, e quindi non puoi scegliere di... Adesso scrivo che... No, amore mio, non lo puoi fare.
C'è,
cioè,
un po' una vocazione o una necessità.
Se fosse adesso mi siedo e scrivo una poesia, scrivo una canzone, pensa quanti presunti cantanti in Italia si potrebbero veramente definire cantanti.
Pensavo che i trapper facessero
così. Sì, esatto.
Questo lo tagliamo.
Esatto. La pistola. La tagli, vero? Un calibro 38. E, mentre puoi pianificare... Lo scrivere romanzi
prosa,
e lo scrivere racconti, assolutamente sì.
Certo.
Sono due forme completamente diverse,
sì.
Che però secondo me ti rendono completo come scrittore. È un po' come dire alleno soltanto il settore giovanile, prima squadra o mini basket. Poi è chiaro che ti può piacere di più, a te piace di più il settore giovanile e quindi... Però, sai, qualche anno di esperienza con la prima squadra la facciamo?
Aiuta, certo.
Un occhietto anche per il mini basket.
Una sorta di complementarietà.
Sì, sono pochissimi. Ecco, è più facile trovare un poeta che ha fatto soltanto il poeta. La Dickinson, ad esempio, mi pare aveva scritto qualche librettino, qualcosa, qualche pensiero, memoria, eccetera, sempre con grande entusiasmo e voglia di vivere.
Certo,
mentre è molto più facile trovare scrittori, a me piace definire scrittore anche quando uno è un poeta, poi poeta, sai, ti dicono poeta, sembra che tu viva, dove vivo, cioè, bollette le pago anch'io, cioè, non è che
certo.
Sei poeta.
Non sono esentato,
no, curiosamente no, anzi, purtroppo no, virgola. perbacco.
No, perché abbiamo visto tanti politici ridere, evadere, fare. Pensavo che esatto. Con la P, poeti,
vi serve un profumo? Città. Ad esempio, un paio che adoro io e che porto anche tutti i giorni con me per evidenti motivi, tipo Bukowski o lo stesso anche Hemingway, sono stati poeti, scrittori di short stories, come si dice in americano, e anche di romanzi. La forma racconto purtroppo in Italia è sempre stata un po' vista come l'angolo degli sfigati, sai, avendo sempre avuto dei grandissimi scrittori. Prima abbiamo citato Moravia, poi c'hai Eco, poi ne hai decine e decine e decine, grandissimi poeti, e la forma racconto è sempre stata un pochino bistrattata. In realtà, secondo me, è una forma bellissima di scrittura.
Sì, spesso, soprattutto penso agli anni del dopoguerra, sono tanti gli scrittori americani che sono partiti con le pubblicazioni settimanali o mensili,
certo,
di racconti che poi proseguivano, certo, e sono diventati poi...
Ti direi, a proposito di Hemingway, sicuramente Il vecchio e il mare, che praticamente è un racconto lungo, Il vecchio e il mare, e anche Per chi suona la campana, che è stato pubblicato, e anche Fiesta. E sono stati pubblicati in poche parole prendevano soldi a ogni uscita, e giustamente, certo, anche se Hemingway aveva tutto tranne che problemi di soldi, ma aveva tanti altri tipi di problemi, certo, e quindi sì, molti sono usciti, anche lo stesso Italo Calvino.
Beh, se il saltatore con l'asta poteva ogni meeting o ogni competizione
mi ricordo Sergei Bubka,
esatto, lui alzare l'asta di un centimetro perché ogni record del mondo pigliava dei soldi, non poteva uno scrittore farsi giustamente pagare per suddividere il proprio racconto.
C'è qualcosa che non c'è più sui quotidiani, però queste uscite,
ma
di racconti
non ci sono più i quotidiani, non praticamente,
però diciamo anche la verità, che abbiamo detto, la poesia spesso nel passato è stata considerata, non dico di serie B, però il termine scrittore non si considerava adeguato, e la stessa cosa però per la letteratura riguardo i fumetti. Adesso ormai bisogna dare una giusta dignità anche al lavoro dei fumettisti, che non sono
una volta
schizzi su un foglio, eccetera.
Una volta faccio il fumettista, ti guardava uno che non c'ha voglia di lavorare, non c'ha voglia soprattutto di crescere. In realtà è un gran lavoro, e come tutti i lavori necessita di tempo, di professionalità.
Ho avuto l'occasione di conoscere il mio omonimo, che è fumettista.
Vero, giusto.
Perché ti avevano addebitato una sua cartella?
No, mi aveva telefonato l'RCA. No, mi telefono l'RCA, la sua copertina dei è stata approvata. Guarda, io non ti bisogno degli elementari, vede lei.
E gli ultimi disegni che ho fatto non erano socialmente accettabili.
Quindi.
Sì, belle cose.
Sì, esatto, bei ricordi.
Però abbiamo citato spesso questo mondo al di là dell'Atlantico.
Sì, noto che la letteratura americana, Stati Uniti d'America, musica americana sono elementi fortemente presenti nella tua scrittura.
E nella tua vita, si direbbe.
E nella mia vita.
Quindi esiste un filo conduttore che lega tutto questo.
Il tutto è nato proprio con gli anni Ottanta, con l'NBA, che la dava Italia 1, non so se vi ricordate, Italia 1, e adesso si chiamerebbero serie televisive, una volta erano i telefilm, giusto? Happy Days, Ricky Cunningham, e poi altre di cui adesso non ricordo il nome, avendo una certa età. E, sì, un pochino il sogno americano ti rapisce, il sogno americano, libertà, Easy Rider, queste cose.
Land of opportunities.
Yes. E però, sì, poi ovviamente ho approfondito la conoscenza del mondo americano, che come tutte le realtà, tantissimi pro e tanti altri contro. Prima abbiamo citato banalmente l'aborto, ma potremmo parlare ancora di diritti civili, che vengono palesemente non rispettati, cioè non è un discorso, vengono palesemente non rispettati in talune situazioni. E quindi sì, diciamo che l'America non mi ha mai abbandonato, o forse io non ho mai abbandonato l'America.
Beh, sempre esercitato un certo fascino, per quanto poi in realtà sia talmente composita, perché citare lo stato della Louisiana rispetto a New York City o parlare dell'Arkansas piuttosto che San Francisco, cioè passiamo veramente da mondi opposti, no?
Parliamo di direi neanche mondi, direi galassie completamente opposte, completamente opposte.
Ha sempre esercitato un certo fascino da noi, da italiani che abbiamo avuto Cesare Beccaria, ha sempre fatto, almeno a me, un po' specie questo discorso legato alla pena di morte, che negli ultimi 20 anni è un po' migliorata la situazione negli Stati Uniti d'America, con qualche stato, no, che...
mi permetto di interromperti, è migliorata perché le associazioni contro la pena di morte sono veramente attive e fanno ricorsi su ricorsi su ricorsi, non perché gli stati
abbiano detto "Toh, dai che bello",
soprattutto quelli di una certa parte, certo. E quindi sì, la situazione è migliorata, ma non perché c'è consapevolezza, è migliorata perché
si battaglia,
perché
giorno
c'è chi
per
rompe
giorno
le scatole ancora,
sì, bisogna sempre
giustamente
battagliare. Bisogna sempre battagliare.
No, ho avuto un momento così, un flash di un passaggio dalla casa della prateria a chips.
I chips, la casa della prateria, lei team, adesso mi
in mente. Giusto per così, e mi ha fatto, io non ho avuto ancora il piacere di leggere Los Angeles Escape, però ho visto che le illustrazioni, è riduttivo, ma nel senso che poi nel libro diventano illustrazioni, sono opere d'arte di un artista, se non ho ben capito male, o di origine messicana o realmente messicano, Magallanes, la pronuncia?
Oscar Magallanes.
Come mai questa idea di collegare anche un aspetto artistico, visivo, di opere d'arte di un autore contemporaneo?
Sì, sì, vivo e vegeto.
E anche abbastanza giovane, nel senso...
Sì, ha qualche anno più di me, quindi è appena uscito dall'adolescenza.
Dall'adolescenza,
dico bene?
Esatto, ufficialmente,
sì, giusto, Massimo.
Dici,
perfetto,
dici, sì,
esatto.
È un adulto.
Sì, esatto.
Come mai questa idea di collegare così anche un aspetto artistico e visivo alle vicende del tuo romanzo ambientato a Los Angeles?
Perché con l'editore volevamo una copertina, un'immagine di copertina che fosse internazionale, perché il libro non è ambientato in Italia, è ambientato, come avrete capito, a Los Angeles,
sì.
E volevamo un eco internazionale. Tramite un amico dell'editore, non ho capito bene, siamo arrivati a questo Oscar Magallanes, che è di origine ispanica ovviamente, ma è Los Angelino, insegna all'Accademia di Belle Arti di Los Angeles, quindi non è l'ultimo arrivato,
certo.
Nei social lo si trova come New Mexica. Bravo, veramente,
sì,
bravo,
visto,
e
sì,
abbiamo fatto banalmente una videochiamata io e lui,
due
chiacchiere, un po'.
A lui è piaciuta
a lui è piaciuto tantissimo, mi ha chiesto di
la traduzione del romanzo,
mi ha chiesto mandami il romanzo che lo faccio tradurre, non so se l'ha tradotto in inglese o in spagnolo, perché noi abbiamo parlato un po' in inglese e un po' in spagnolo, io parlo molto meglio lo spagnolo dell'inglese,
okay.
Questo è una delle mie tantissime contraddizioni. E mi richiami, rifacciamo una videochiamata dopo una settimana e mi fa: Mauro, complimenti, perché tu hai descritto l'America come neanche gli americani la conoscono, perché nel libro parlo dei problemi degli ispanoamericani,
certo.
Parlo anche dei problemi di genere, di appartenenza di genere,
sì.
C'è un po' di mafia, un po' di violenza, un po' di suspense ovviamente, percoliamo i Clippers. Giustamente, in maniera assoluta, la seconda squadra di Los Angeles, che come tutte le seconde squadre di una città, giustamente, soffre sempre di questo, appunto.
E qui c'è una sorta di tentativo di
complesso di inferiorità, e comunque 18 più 1 fa 20.
Abbiamo diversi ascoltatori e ascoltatrici azzurri, quindi, in questo senso.
E stanno crollando gli ascolti.
Vorranno ricordare la vittoria.
Out of business.
La vittoria della seconda stella,
esatto.
Nel derby. Lo devo dire per dovere di cronaca, non perché mi riguardi, non sono appassionato.
E quindi mi ha detto: guarda, ti sto caricando nel tuo Dropbox un po' di mie opere. Va bene, grazie Oscar. Mi arriva Dropbox, c'erano tipo 150 opere, una roba assurda, ma non serviva. Tu prendi quello che vuoi e tienimi aggiornato e via. Abbiamo scelto l'immagine di copertina e dentro ci sono delle altre illustrazioni, sì, che sono sempre sue. E il bello è che del nostro rapporto, ogni tanto ci sentiamo ancora, che il giorno della prima del libro, che l'abbiamo fatto alla libreria Bocca in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, okay, che è la libreria, dicono, immagino sia vero, più antica d'Italia, 1800, 1700, insomma eravamo appena nati noi, tanto per capirci, sì, abbiamo fatto la videochiamata con lui, in diretta con lui,
che
con
tutto il pubblico,
assolutamente sì, ed è stato molto bello. E quindi diciamo che c'è un bel po' di ispano-americano anche nel libro, la gang del boss è abbastanza di origini ispaniche, i rapporti, il tessuto sociale americano è ben espresso nel libro, spero sia ben espresso.
Allora non possiamo non leggerlo, sempre di libri parliamo, certo. Però passando da, diciamo, un lato verso, no, gli Stati Uniti d'America, che per noi sono comunque per prima cosa, quando insomma ci appassioniamo da giovani, magari giocatori di basket all'NBA, e quindi poi tutto il resto della letteratura, la poesia, i costumi sociali vengono collegati agli Stati Uniti d'America. C'è un altro mondo estremamente affascinante per noi, che è al di là dell'Adriatico, quindi si fa meno strada, non bisogna prendere l'aereo per arrivarci, basta anche un'automobile o una motocicletta, e quindi parliamo appunto del mondo dei Balcani. Nello specifico di questa audio recensione, Riccardo Mele, che a noi piace però chiamare Richard Apples, cercheremo di dirlo anche magari in croato o in serbo per par condicio, visto che andiamo da quelle parti, ma il suo nome su Instagram è Richard Apples, ci parla di una squadra leggendaria e di un libro che è stato scritto su questa squadra leggendaria. Quindi ascoltiamo con molto piacere la rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta Jugoplastica, l'oro di Spalato, scritto da Simone Galeotti e pubblicato da Urbone Publishing nel 2022, quindi una pubblicazione decisamente recente. Un libretto, così possiamo definirlo, di poco meno di 130 pagine, che ripercorre la straordinaria epopea della squadra croata, capace di vincere tre Coppe dei Campioni, oggi Eurolega, consecutivamente dal 1989 al 1991. Una tripletta leggendaria e, a mio avviso almeno, irripetibile, ottenuta sotto la guida del santone Božidar Maliković, le prime due, e di Zeliko Pavličević, l'ultima nel 91, con una squadra composta interamente da giocatori jugoslavi. Fate eccezione per la parentesi di Avi Lester del 91. Riporto qualche nome che forse a qualcuno suona familiare. Toni Kukoč, Dino Raja, Velimir Perazovic, Petar Naumovski, Zan Tabak, Goran Savic e Dusko Ivanovic. Un racconto breve ma esaustivo, che ci accompagna in una Jugoslavia prima unita e poi dilaniata dalla guerra, alla scoperta di una delle squadre che ha fatto la storia del basket europeo e che ha plasmato talenti che sono andati a spiegare pallacanestro anche al di là dell'Atlantico. E non a caso questo manipolo di ragazzi viene definito la squadra più forte di sempre mai vista ad est di New York. Chiude il libro una piccola appendice con numeri e statistiche, come piace a noi nerd. Jugoplastica, l'oro di Spalato e il consiglio di oggi. Un saluto e alla prossima recensione. E mi raccomando, leggete il basket.
Mauro, ascoltando l'audio recensione di Riccardo Mele, che ringraziamo ancora una volta, salutiamo anche Simone Pizzioli, dicevi praticamente dei nomi che ha citato, quello più...
Cioè, il mio commento è stato... Tabak è stato un ottimo giocatore e lì dentro era il più scarso.
Quindi gli altri.
Era nettamente il più scarso.
Sì. Ed è stato un ottimo giocatore.
È stato un ottimo giocatore, cioè... abbiamo detto Dino Raja, il mio grandissimo preferito, Toni Kukoč, ragazzi, Naumovski.
Il mancino di Spalato.
Ragazzi.
Petar Naumovski.
Cioè, che squadra.
Noi ci stavamo bevendo un bel caffè ascoltando Riccardo Mele, che ho parlato appunto di questa incredibile epopea della jugoplastica. Io ti chiederei intanto se è vero quello che ha detto Riccardo, che è scritto anche nel libro, che sia un po' una tripletta irripetibile, nel senso queste tre coppe dei campioni, adesso si chiama Eurolega, irripetibile anche perché fondamentalmente erano tutti autoctoni come giocatori, forse questa è l'irripetibilità, ma forse l'unica società che potrebbe avere la seria possibilità di vincere tre Euroleghe di fila il Real Madrid?
Direi ad che oggi. Sia che si parli di calcio che di basket, direi proprio di sì. Il problema di questi anni, che vale, mi pare di aver capito, in tutti gli sport, è che tu inizi la stagione con un roster, al 20 di novembre è già cambiato un po', al 5 di gennaio è già cambiato un bel po', e ti arrivi a giocare le finals di Coppa Nazionale, di campionato, di Coppa Europea, con il roster un bel po' cambiato, inevitabilmente, un po' per infortuni, un po' per scelte tecniche, ormai
c'è una certa variabilità, diciamo, all'interno, ma soprattutto la cosa incredibile era, al di là appunto che fossero tutti giocatori dell'ex Jugoslavia o prevalentemente croati, a Spalato, è che poi è stata la scintilla per carriere incredibili anche nel mondo statunitense. Tony Kukoc, cioè, è stato protagonista insieme a Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Phil Jackson.
L'ultima parte dell'epopea Bulls. L'ultima parte.
Ti affascina il mondo del basket balcanico in generale? Nel senso, non so, questa rivalità tra le due squadre serbe, il Partizan e la Stella Rossa, piuttosto che l'Olimpia Lubiana, che ha una sua tradizione, le squadre croate, che magari in questo periodo sono un po' più in difficoltà. Anche la stessa nazionale fa un po' più di difficoltà a riemergere, però la nazionale slovena, di contro, supportata dalla stella di primaria grandezza, Luka Doncic.
Yes. Mi affascina molto, soprattutto appunto i derby, queste rivalità qua, che vedi cose,
questi 20.000 spettatori,
20.000 che ti urlano mentre stai tirando il tiro libero, tu pensi, ma perché ho firmato per questo, non potevo firmare, perché non ho firmato per Trapani o per Dugevano, che comunque sono piazze.
Ho detto Dugevano, hai citato una piazza
non è come esatto. E sì, mi affascina molto. Poi una cosa che mi affascina molto dei giocatori, diciamo slavi, giusto per comodità, è che sono in maniera molto naturale e genuina veramente diversi da tutti gli altri. L'attuale giocatore più forte al mondo, che
un genio,
che è un genio,
lo definisci il più forte al mondo?
Sì, è nettamente più forte, cioè è più avanti di tutti gli altri, cioè
Luka Magic.
Sì, in realtà ce n'è anche un altro che
non è male,
ma loro sono avanti.
Però è un cugino transalpino, quindi dice aspettiamo che dimostri. Lui ti riferivi a lui?
Riferivo a l'MVP delle ultime due stagioni.
Ah, il serbo, quindi.
Esattamente.
Jokic. Okay. Però siccome ho buttato fuori Jokic, Lakers, non lo vuoi citare.
Esattamente.
Nominarlo.
Che è veramente, lui è veramente fuori. Cioè, lui non fa il giocatore di basket. Cioè, lui alleva cavalli. Lui ha l'allevamento di cavalli e 6 mesi l'anno, purtroppo, è via da casa.
Diciamo che tu da bolognese non hai una grande simpatia per Ferrara come battuta. Esatto. Per i trolli che su Ferrara.
Da bolognese acquisito.
Quelle immagini di lui che va al bagarino a comprare le birre come se fosse uno di noi.
È favolosa. Cioè, lui tutte le sere.
Minors che ce l'ha fatta, lo diciamo.
Lui
sempre.
Tutte le sere fa la videochiamata a casa con la mamma e la mamma deve andare in stalla perché lui deve salutare il cavallo. Sì. Cioè, ma ti rendi conto?
Poi che si vinca spesso.
Ha visto che assist ha fatto l'altro giorno, ha dato uno schiaffo al pallone. Cioè. Quando fai queste cose qua, è come Leonardo da Vinci, cioè può fare tutto. Cioè adesso ti disegno l'elicottero e dopo ti disegno l'anatomia umana. E tu sei là che studi, caspita, cosa devo... E lui conosce, una mano fa una roba e una mano fa l'altra.
E sono tanti anche gli artisti appunto del mondo dei Balcani, uno potrebbe dire Drazen Petrovic, potremmo citarne veramente.
Ma ce ne stiamo dimenticando.
Tantissimi.
Dino Raja. Un altro, Scarsotto. Scarsotto.
Che hanno dipinto tele... meravigliose. Restando sui libri, uno scrittore legge, ci hai già detto di sì, ma che cosa legge nel tempo libero? Cioè, se tu dovessi dirti, devo prenderti quel tempo che non riesci a prenderti perché ti tocca alzarti dal divano tuo malgrado, cosa leggeresti oggi?
Allora, Uno scrittore che non legge non è uno scrittore.
Okay.
Quindi ho il piacere di comunicarvi che se non leggete non siete scrittori, perché non esiste un musicista che non ascolti musica, giusto?
Giusto.
Non esiste uno che una persona che ha un podcast o comunque lavora generalmente, diciamo, per una radio come questa che non ascolti anche solo, certo, per curiosità il podcast di Radio 24 piuttosto che Rai Movie o... e
media, così.
Bravissimo, che tutti noi ascoltiamo giustamente per imparare, per informarci. Leggo, in ambiente sportivo, praticamente sportivo o cestistico, mi piace leggere, ma non mi piacciono i libri dove si narra l'epopea del...
Cioè la biografia, geografia.
Quel giorno ha fatto il record mondiale. Voglio la vita vera del campione, che può essere uno dei più grandi di tutti i tempi, piuttosto che anche no. Guarda, mi viene in mente un libro bellissimo, sì, che è Open di Agassi, sì, che è la biografia, sì, l'autobiografia di Agassi, in realtà scritta con Moringer, che è un grandissimo scrittore americano. Quindi i libri di basket o comunque di sport che parlano di vita vera, cioè che ti fanno capire perché lo sportivo ha fatto quelle scelte, le difficoltà che ha avuto, perché non sono tutte rose e fiori. Banalmente, sai, noi sei pieno di soldi, questo, quell'altro.
Ma se dovessi leggere un libro di sport, andresti anche sul singolo, nel senso, ti piace le gesta del tennista, hai citato adesso sport individuale, il ciclista sport individuale, anche se sappiamo l'importanza delle squadre,
certo, grandi, certo, cose,
e queste maratone, perché poi, nel senso, la partita di tennis spesso dura 5 ore la finale, dopo che però ne hai giocate altre 6 per arrivarci, da altre tante 3, 4, 5 ore, questo duello, no? Il ciclismo poi quando attacca la salita e il rapporto col quale loro pedalano, noi neanche riusciremo a andarci in pianura e loro vanno a velocità considerevoli in salita, però sei da solo con la tua fatica, dopo magari 200 erotti chilometri prima dentro una corsa. Ti affascina anche l'aspetto così magari mentale dello sportivo in quei libri che riescono...
Mi affascina tantissimo, mi affascina tantissimo. Per scrivere un racconto in un mio libro, che forse era Racconti americani, non sono sicuro perché...
Lo chiederemo all'autore.
Io ho questo difetto che non ricordo quello che scrivo, e figurati i titoli.
Beh, però quando lo rileggi è un vantaggio.
Esatto, bello, bello, cavolo. No. Oh, mi si riconosco, bravo, l'avrei scritto anch'io così. Ho scritto un racconto su Lance Armstrong e di tutti i problemi che ha creato. In realtà... la risolvo velocemente. Il problema suo non era il doping, è che lui aveva creato veramente una cupola mafiosa,
sì,
e lui gestiva praticamente gestiva questa cupola, e col sì silenzioso da parte di tutto l'ambiente. Lessi, allora,
chi non lo conoscesse, 7 Tour de France di fila, se non ricordo male, credo,
esatto,
7,
sì, 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 sì,
per tutti quelli che seguivano il ciclismo in quegli anni, da Pantani in poi dolore
assurdo che è stato cancellato,
morte di Pantani assolutamente, ma poi quello che
lui è stato cancellato completamente dalla,
anche perché lui era reduce dalla sua vicenda di salute personale,
aveva avuto un tumore ai testicoli,
quindi era considerato
aveva ripreso,
un atto di redenzione,
sì era considerato comunque un esempio,
fu un colpo duro,
esattamente, e quindi
un mondo bistrattatissimo tra il doping, le eruzioni delle teste di cuoio al giro d'Italia, Padovane per giunta,
Esatto.
Le sacche di sangue, le eritropoiettine, eccetera, insomma.
Dottor Ferrari di Ferrara.
Assolutamente.
Il ciclismo è iniziato a cambiare quando hanno veramente voltato pagina dopo Armstrong, e infatti adesso, se seguite il ciclismo anche in maniera un pochino distratta, i direttori sportivi, ma anche i ciclisti, sono contenti del 6° posto al Giro delle Fiandre, al 5° posto al Giro d'Italia, perché comunque ti dà soldi, ti dà prestigio, e una volta invece, come dicevamo a inizio intervista, hai vinto, ci ricordiamo di te, non hai vinto, non ci ricordiamo di te.
Comunque, scusa, ti ho interrotto, dicevi appunto di questa affascinante.
Ad esempio, un altro bel libro è The Program, un libro proprio che parla molto di questo aspetto, e quindi sì, per tornare a noi, uno scrittore non può non leggere, ma una persona secondo me non può non leggere, non può non ascoltare musica, non può non andare al cinema, non può non andare a teatro, non può non andare a museo. Quando qualcuno mi dice che non ha tempo, cioè un suricato non ha tempo di andare a un museo, un essere umano
sono molto laborioso.
Mi affascina molto la società dei suricati. Oggi abbiamo parlato praticamente di tutto, siamo partiti dallo stinco al suricato.
I suricati hanno le sentinelle che
bravissimo, hanno una forma sociale molto molto importante i suricati, infatti
perché qua sfondi la porta su una buonata National Geographic, quindi i suricati
sono sempre molto affascinato dalla forma di società dei suricati.
Ma Max, riportaci dai sulla...
oppure comprati due suricati.
No, vabbè, ma il prossimo libro sui suricati allora.
Sai che forse in qualche poesia dico che mi affascinano più i suricati di voi, secondo me lo dico.
Come
in qualche
noi
poesia.
Due?
No, di voi era inteso, voi nel mondo era inteso. Ma
effettivamente anch'io forse sono più affascinato del suricato che di me stesso.
Vabbè, non ti domando un commento sugli arbitri allora.
Allora, gli arbitri sono una parte essenziale del gioco, che spesso e volentieri viene accusata ancora prima di sbagliare, e il problema in generale dello sport, ma nella fattispecie del basket, è che io sono aggressivo con te arbitro perché so che tu sarai aggressivo con me, e l'arbitro sicuramente pensa io sono aggressivo con te perché so che tu sarai aggressivo con me, ed è la solita storia delle due persone sei girati di schiena che non andranno mai d'accordo. Provate a girarvi, a parlare un pochino di più, servirebbe molto ma molto più dialogo. Ma la colpa non è soltanto delle dinamiche attive del basket, purtroppo la colpa è anche di chi viene a vedere le partite di basket, del pubblico, perché la grande differenza fra il calcio e il basket è che loro hanno più share mediatico, hanno più spettatori, hanno più forza, e quindi un atto nel calcio viene sottolineato di più che nel basket. Per il resto purtroppo la cultura è la stessa e rasenta lo zero.
Ma sì, quindi non c'è questa
l'ho detta in latino,
diciamo che invece nel mondo della pallovale, inteso come rugby, loro si sono sempre giustamente anche fregiati di avere un atteggiamento nei confronti degli avversari e dell'arbitro totalmente differente.
Comunque sono d'accordo, infatti è un po' di anni che ho cambiato completamente l'atteggiamento con gli arbitri. E assolutamente buoni rapporti e le cose vanno via lisce. Poi, cioè, quando il ragazzino stressa la vita sull'errore arbitrale, l'arbitro non ha cambio, è uno solo, si fa tutta la partita.
Chiaro.
Chiaro che è maggiormente a rischio di errore. E dopodiché, spiegavo anche ai genitori, signori, ci sono tre partite, una quella che vedete voi in tribuna, una quella che vediamo noi in panchina e una quella che vedono e chi gioca in campo.
È clamorosamente vero.
Quindi, cioè, rischiamo di, cioè, veramente a volte si va a parlare praticamente del nulla, e quindi santi arbitri.
Sì, per forza.
No, vabbè, insomma. Ascolta, sì, altro lato, altra peculiarità.
Sai, c'era un gioco, io non sono mai giocato tanto perché non ero, come ha detto Richard Apples, non sono stato tanto nerd, ma girava un gioco di ruolo tipo Dungeons and Dragons, una roba del genere, che aveva questi dadi però, che avevano un sacco di facce, tipo il dado da 17 facce, 19 facce, e lui è un po' così. Quindi continua a dire giriamo l'angolo, ma questo
ma
che,
tutti
che
i lati
tipo di solido quante facce ha?
Non parliamo di geometria, vi prego, però cos'è la geometria questa? Se non so nulla, cioè, vado in panico subito.
È poliedrico.
Poliedrico, vai, okay? La risolviamo così.
Esatto. Allora, mi piacerebbe parlare, anzi ci piacerebbe parlare, grazie, di un tuo recente progetto che hai avviato.
Grazie per considerarmi.
Sì,
quando mi sono dato del suricato da solo, mi snobba.
Che hai avviato su Brio Radio, un canale YouTube simile ad una radio che tratta musica ma anche molto altro, e il tuo progetto è un podcast sotto canestro, 26 ottobre 2023, prima puntata, in collaborazione con Radio Bo Centrale Web.
Con Brio Radio, che sì, è la radio, e il direttore artistico è Bruno Giraldo, che salutiamo, grande esperto e appassionato di musica, e soprattutto di musica in realtà. In questa radio abbiamo appunto un po' di rubriche, molte parlano di musica, io ne ho una che parla di libri, curiosamente.
Stranamente.
Sì, mi ha chiesto se per favore, chiesto se avevo letto un paio di libri nella mia vita, sì, li ho letti e quindi ne parlo. Sotto canestro è una rubrica che esce una volta al mese, è su, appunto su YouTube, che è nel canale di Brio Radio, ed è una rubrica che parla di basket, ma come dico io, ciao,
intro,
io sono Mauro, esatto. Fornaro, benvenuti a Sotto Canestro. Io parlo dello sport più bello del mondo, ma a modo mio. A modo mio perché? Perché quando Bruno me lo chiese, gli disse: Bruno, non voglio parlare dei risultati, di classifiche, che Nicola è stato espulso per questo motivo, Massimo è stato esonerato per quello, nel girone A vedo bene Forlì e vedo un pochino meno bene 100, eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente Bruno, conoscendomi, mi ha detto: guarda, non volevo assolutamente che tu parlassi di risultati, vittorie interne e esterne. E quindi parlo di vari aspetti del basket, da aspetti di relazioni con i genitori, ad esempio, da aspetti...
Nella puntata anche con Andrea Codatto.
Andrea Codatto, che salutiamo, e Marco Savini, cari amici, certo. Cioè amici, dai, conoscenti, due persone anziane, gli dico amici perché sono
guarda,
anziani.
Se poi ti ascoltano...
No, ma sicuramente adesso arriva WhatsApp.
La puntata, tra l'altro, parla del ruolo dei procuratori per i giovani.
Yes, per i giovani.
Con ospite Giulia Gatti, ma già dei giovani avevi parlato con l'allenatore di Cantù.
Sì, con il grandissimo Davis Cagnari, persona favolosa.
Il passaggio, no, dei giovani giocatori,
yes.
Tra la fine del settore giovanile.
E poi con Giulia Rulli, sì, campionessa 3x3 mondiale, abbiamo parlato dell'aspetto psicologico del giocare con i giovani, cioè dei giovani che giocano. Mi piace affrontare questi argomenti perché francamente, come dicevamo prima, sono le cose, un po' come qua, no? Sono le cose che ti fanno parlare di basket. Ma uno che non conosce la jugoplastica dice: aspetta, magari vado tanto su Google, ah ok, ha vinto da qua a qua, giocava basta. Qui non so più nulla, però ho imparato due cose nuove, no?
Però se posso riagganciare, certo, quando prima parlavi dell'importanza della cultura, che non è nozionismo e basta,
no. Però qui, sai, già il fatto che uno dica aspetta che vado su Google a vedere che cos'è,
è già un primo gesto.
Poi magari poi pensi: ma adesso dov'è la jugoplastica? Forse è in Serie B, in A2 sarà, forse, o in Serie A, non lo so neanche. Mi sa che è un po' sparita dai radar. E quindi con Giulia Rulli, con Giulia Gatti, che abbiamo parlato, che adesso ha smesso di giocare, e avendo partorito un paio di volte, e ha iniziato a collaborare con un'agenzia di procuratori. Abbiamo parlato appunto dell'aspetto dei procuratori, aspetto prettamente psicologico del gioco, con Marco e Andrea. Poi
mi è piaciuta molto la puntata, ma stavo cercando di recuperare, certo, il nome, perché volevo essere preciso, sì, che mi pare sia a Trieste ancora, Giuliano.
Stibiel? No, Giulio, no, è ad Albino adesso.
Albino,
provincia di Bergamo. Assolutamente, lui è triestino.
Esatto, ma il cognome poi lo dice.
Un attimino.
Che il tema, diciamo, della chiacchierata, sì, era vivere un camp.
Yes.
E mi era piaciuta molto come l'avevate impostata e l'argomento. Che
allora,
l'abbiamo... ci avviciniamo all'estate.
A proposito,
stagione che tu odi per via del caldo, però che ti vede
stagione che io odio per via del caldo, sono già...
stagione che non ti vede impegnato sul divano col condizionatore,
direi di no, ma sui campi a sudare. Con Giulia abbiamo parlato dello Stibien Camp ho invertito, che è un camp appunto che ha ideato Giuliano, ma che assieme a me e ad altri ormai da molti anni, da ben prima del Covid lo facevamo, che facciamo appunto a Cesenatico tutti gli anni, e appunto abbiamo, in poche parole, sponsorizzato il camp. Però parlando della settimana tipo del camp, quindi della sveglia, della colazione, dell'andare sui campi, dei momenti di relax, magari sai dei problemi, l'allontanamento da casa, l'allontanamento dei figli, perché come dico sempre io, quando c'è allontanamento tutte e due le parti dovrebbero essere pronte per accettarlo. Spesso e volentieri la parte minorenne è pronta ed è adulta nell'accettare il distacco, è la parte maggiorenne che non è pronta ad accettare, quindi decide,
l'altra parte il cordone,
bravissimo, decide che il figlio o la figlia o i figli o le figlie non sono in grado, quando in realtà i figli sono assolutamente in grado, sono loro adulti che non sono in grado. E quindi sì, abbiamo parlato dei camp, questo è uno di quelli a cui partecipo, e insomma mi vede parte attiva anche durante l'anno, ed è stata, sì, la ritengo anch'io una bella, poi con Giulio ci conosciamo da una vita, quindi
c'era ritmo, guarda, c'era sintonia,
l'unico di tutti gli ospiti di quest'anno, l'unico che non conoscevo pochissimo, è stato Davis Cagnardi, coach di A2 di Cantù.
La mano è stato
Davis, veramente. è una persona favolosa, infatti Giuliano e Giulia Gatti, perché convivono da un po' di anni, hanno due bimbi, si sposeranno a giugno, E sia io che Davis saremo, saremo
onorati del ruolo, saremo onorati di testimoni
di presenza, non solo colui che vi sta parlando in questo momento farà anche un intervento, assolutamente sì. E Giulia è un po' preoccupata.
Vediamo, l'hai scritto sul taccuino o a computer?
L'ho scritto sul taccuino. E pensa che inizierò il mio discorso parlando proprio di un argomento molto caro al National Geographic, ma adesso non vi svelo.
Non sveliamo tutto, lo racconteremo in un'altra occasione, lo sentiremo magari sul podcast Sotto Canestro, che ovviamente noi invitiamo tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori a nutrirsi di basket a 360 gradi e quindi ad ascoltare su Brio Radio, ma su YouTube basta digitare Sotto Canestro, viene fuori assolutamente come prima ricerca. Mi dispiace, come sempre lo dico ogni volta, interrompere questi argomenti così belli, alti e meravigliosi per lanciare, però non posso non farlo, caro Max, ci sei mancato. Quindi andiamo con la sigla della rubrica La Mossa del Giaguaro.
La felina immaculata rubrica La Mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
Una cosa che mi piace sempre dire è, caro Max, ritmo, ritmo, ritmo. Prima domanda. Ciao ragazzi, ma il quarto giovedì del mese di aprile non è uscita la puntata del podcast. Come mai? Grazie.
Allora, colpa mia, mi sono ammalato e abbiamo dovuto rinviare, infatti grazie.
Anche su Ricati si prendono l'influenza.
Sì, esatto. Grazie a Mauro che è stato estremamente gentile e elastico per trovare l'occasione per trovarsi.
E quindi invece che uscire giovedì 25 aprile, usciamo giovedì 2 maggio.
Esatto.
Seconda domanda, che però era appunto un po' più vecchia e in più in chiave di previsione, ma a questo punto abbiamo un po' un risultato. Comunque ti chiedono, che ne pensi dei tuoi Lakers? Vabbè, lo diciamo, noi registriamo nel momento in cui sono stati eliminati 4-1, a questo punto dei vostri Lakers, che sono stati eliminati 4-1 da Denver, Denver comunque squadra campione in carica, che va per il back-to-back, no Max?
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Perfetto, e soprattutto se poi Jamal Murray la decide sempre quando ormai sembra che penda dall'altra parte. Domanda numero 3. Brodo vegetale con tortellini alla carne o brodo di carne con tortellini al prosciutto crudo?
Brodo di carne con tortellini al prosciutto crudo, mi sembra.
Cioè. Poi qua un amico porrettano, ma che ha vissuto a Bologna, cioè se anche il tortellino, anche quello poi è asciutto, è comunque cotto nel brodo a Bologna?
Direi di sì.
Non puoi farlo con l'acqua salata?
Direi proprio di no. Però.
Sì, fermo restando che... Cioè,
vabbè, che li mangi tutti, questo
sì, sicuramente. No, stavo pensando... stavo pensando ai risotti che mi obbligano a usare il brodo vegetale quando userei il brodo di carne sempre.
Anche nei risotti, vedi?
Sì.
Vedi, io lì su, dipende che risotto è. Comunque, domanda numero 4, che non è una domanda, è la solita frase virgolettata. È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.
Sì, ma è anche più facile che un cammello passi in una
tua. Questa è una citazione non tua, però.
Sì, beh, no, sono d'accordo, è più facile spezzare un atomo.
Una formazione forte, ma è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio.
Ma è assolutamente vero, purtroppo, altrimenti non saremo nel 2024 ancora pieni di pregiudizi.
Sì. Ultima, quinta domanda. Mini basket. La categoria esordienti, che sarebbero le bimbe e i bimbi nati in prima media, prima media tra parentesi, è già basket secondo te?
Sì.
È già basket secondo te?
Rispondendo così, per il semplice motivo che fa parte del mini basket.
Sì, assolutamente.
Se colui o colei che ha fatto la domanda fosse stato stata un pochino più...
Nel chiedere in che senso?
In termini un pochino più... La domanda è messa in maniera un po' raffazzonata, quindi voglio credere che non ci sia che pensiero dietro a questa domanda.
A estendere dicendo, visto che dalle nuove norme il parametro, così andiamo un po' sul tecnico, verrà esteso agli under 12, potrebbe essere un senso, come dire, o forse proprio perché essendo un'età in cui si vedono già partitine divertenti, forse in questo senso che si veda un buon basket se ben giocato a livello esordiente, che possa essere vero. Sì,
ma questo è assolutamente vero,
però non è basket.
Dipende da come lavorano i colleghi anche,
cioè,
così.
E tu perché invece hai detto sì, è basket? Cioè, in che senso? Spiega allora.
Allora, diciamo, in primis il problema...
Perché è 5 contro 5?
Il problema che mi pongo è che cosa vuole il ragazzino quando viene in palestra. e da lì devo dargli una risposta. E comunque diciamo che poi è tutta una zona che io la definisco il passaggio dal mini basket al basket. E secondo me non esiste un confine
non si
netto.
Si può andare con l'accetta.
Infatti è la stessa risposta che avrei dato io se la domanda fosse stata un po' più pregna di significato.
Allora,
diamoglielo noi allora.
Sì, no, è che a mio avviso il ragazzino viene in palestra e ti domanda basket. Poi sei tu che devi dare una risposta che lo aiuta in un cammino da A. Chiaro che se mi domandi è già basket, nel senso che dall'altra parte mi fai ciucci e balocchi, anche no.
Quindi tu guardavi più all'aspetto di cosa fai durante le lezioni, gli allenamenti.
Sì, allora secondo me ci sono tutta una serie di parametri, di cose che tu puoi insegnare. Tipo puoi anche adattare i fondamentali sotto forma di gioco con alcune dinamiche e insegnarli tranquillamente e cominciare già a porre una base. Ripeto, secondo me la prima cosa da fare è l'analisi del, perdonatemi il termine, materiale umano, cioè che bambini hai, che gruppo hai, a che punto è, dal punto di vista motorio come sono maturati, cosa sanno fare, cosa non sanno fare, e dopo cominciare a dare delle risposte e aiutarli in questa transizione da curando sia la parte tecnica, ma ad esempio in questo momento io sono molto orgoglioso degli under 13 che alleno, perché il complimento più bello che ho preso quest'anno, a parte che vabbè che giochiamo anche, sono anche belli da vedersi giocare, ma in più volte è successo che il ragazzino è andato dall'arbitro e ha detto no, l'ho toccata io per ultimo, certo, non ha rimesso
la sportività.
Quindi
sono stati i valori che hai trasmesso.
Mi sono posto con loro in maniera sincera, non racconto bugie, gli dico sempre la verità, ovviamente usando il linguaggio adatto ai ragazzini, e quindi è pallacanestro, è basket, sì, è basket, però è un basket adattato alla realtà dei ragazzini. Cioè, devono essere loro al centro del progetto.
Mentre Massimo parlava, mi erano venuti in mente addirittura ben tre spunti. Pensate. Il primo era legato così, quando li ho fatti i corsi del CNA, che spesso ti chiedono di indicare la categoria del piano di allenamento che fai, che poi è sempre un po' teorico, perché come dicevamo, Massimo, giustamente andrebbe adattato ai ragazzi.
Va sempre adattato.
Non esiste l'allenamento under 15.
Assolutamente
potrebbe andare bene per quell'under 15, ma non per un altro. Il secondo un po' spunto che mi faceva venire in mente Massimo, parlando qui alla fine, è che i bambini, i ragazzini sono giovani ma non sono stupidi, quindi bisogna porsi con loro con sincerità. E il terzo punto era legato un po' così al discorso del mini basket, che la federazione stessa, se non ricordo male, tu sei formatore, dice sempre insomma di utilizzare, anche loro danno delle indicazioni sugli aquilotti, sui tirotti, sugli esordienti, però ovviamente la valutazione deve essere relativamente alle capacità che loro hanno.
Certo, quelle sono le categorie definite, perché per convenzione chi alleni è alleno, da noi li chiamiamo così, da voi li chiamate colà. Poi ovviamente il bisogna, come dico io, contestualizzarci a quella che è la nostra realtà. Magari puoi avere anche un gruppo misto, un gruppo eterogeneo
che hanno appena iniziato,
quindi d'età diverse, che hanno appena iniziato, certo. Un gruppo maschile mediamente risponde diversamente da un gruppo femminile, senza che ci sia più bello uno, più bello l'altro. Ma vale così anche per una squadra under 15, assolutamente. Trovi gli under 15, cavolo, che vogliono provare a diventare qualcuno, e se ti alleni il giorno di Natale la mattina qualcuno dice vengo, trovi gli under 15 che, se possono, si inventano una scusa che devono studiare, poi magari li vedi al parchetto a giocare. Quindi bisogna, le categorie sono delle convenzioni, bisogna poi sapersi adattare a quella che è la realtà. Come dico sempre io, e la chiudo da formatore, avere nello zaino sempre qualche lezione mini basket pronta all'uso, perché non si sa mai, che sai che devi sostituire un collega, ti cambiano, però ogni gruppo merita le attenzioni, e quindi ogni anno devi rifare completamente il lavoro.
E poi la bravura dell'istruttore, ma come dell'allenatore, è durante la lezione o l'allenamento, se quel gioco, quell'esercizio non
saper modificare, saper
intervenire. E quello però lo diciamo a tutte e tutti, no, giovani che si approcciano al mondo dell'allenare dell'insegnare il mini basket, si impara sbagliando sul campo. Cioè, nessuno nasce imparato
da
questo punto di vista. Gran finale?
Gran finale. Quindi
fuochi d'artificio?
No, che delusione. Che delusione. Un semplice botta e risposta, quindi ma potrebbe esserci qualche fuoco. Allora, è ormai una consolidata, stabile e duratura tradizione, quindi per chiudere una interessante chiacchierata con questo pronto, celere, fulmineo, incalzante.
Vai, Max.
Botta e risposta. Domande brevi.
Risposte
brevi. Puoi giocarti un jolly, cioè puoi rispondere a puoi non rispondere ad una domanda.
Però le so in itinere le domande.
No, non le sai, non puoi sapere.
Cioè, dai, o meglio, le vengo a scoprire in itinere.
Esatto.
Caspita!
E non può giocarlo sull'ultima.
Può giocarlo quando vuole, devo anche non giocarlo.
Vabbè, o ne gioca due, allora lui è diverso dagli altri. Cosa vorresti dire? Solo perché c'hanno dei suricati.
Può anche non giocare il gioco.
Solo perché conosco la società dei suricati. Ti piacciono i suricati? Sì!
Hai due jolly.
Allora, automoto o bicicletta?
Bici.
Animale domestico?
Cane.
Trovi un pallone disperso, tiri a canestro o palleggi?
Palleggio.
Playmaker. Partita di basket, vederla in televisione, in tribuna o in panchina?
Al Paladozza.
Ustia.
C'è anche panchina.
Panchina.
Altro sport, hockey ghiaccio o football americano?
Oddio.
Perché sono quelli che piacciono a me.
Football fa meno freddo e si beve più birra.
Tempo libero, leggere o viaggiare?
Mamma mia, leggere.
Vacanza, mare o montagna?
Cos'è il mare?
Ok. Sempre vacanza, avventura o villaggio turistico?
Caspita, ti dico avventura anche se col passare degli anni inizio a rallentare. Rallentare.
Serie televisiva o film?
Serie televisiva.
In caso di film, action, thriller o commedia brillante?
Commedia brillante. Action.
Ok,
esistono ancora
così. Assolutamente no.
Okay. Banzina,
la brillantina di così cito una cosa che non dico, la quale non so, ma me ne hanno parlato. Oh no, esisteva?
Sì, cosa?
La brillantina di Netti.
Sì, certo, Dove? Libro. Leggi un libro. Carta, preferisci la carta o il formato digitale?
Beh, non c'è. Preferisci il tiramisù, una roba che ti fa morire subito. Ma la carta, non c'è storia. Formato digitale, beh.
Se devi scegliere tra Ernest Hemingway e Charles Bukowski?
Jolly.
Musica, rock o blues?
Scegliere tra la mamma e il papà.
Esatto, blues.
Matrimonio o convivenza?
Ti sei già giocato il jolly.
Convivere con mio figlio è bellissimo.
Allora, sei invitato a un evento. Abito da sera o casual?
No, la febbre non posso. Casual, abito da sera. Dovrei rubare un
Sei occupato a scegliere tra
una mia sorella, forse.
In casa, ciabatte, infradito o piedi nudi?
Piedi nudi tu, Uber Alles.
Piedi nudi.
Adesso andiamo alla parte veramente seria.
Ah, caspita.
Spritz, Aperol, Campari o misto?
Misto.
Vino, bollicine o fermo?
Fermo.
E adesso la domanda che è il must, che non puoi, questa non si può giocare il jolly. Dopo la partita, carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Aglio, olio e peperoncino.
Ok.
Però Max, quella volta che avremo un intollerante al glutine bisognerà stare attenti all'ultima domanda.
Senza
glutine.
Però,
non solo e anche vegano, okay. Così dopo si incazza con i tortellini di prima.
Aglio, olio, peperoncino, però ci possiamo salvare.
Sì, esatto.
Sì, beh, in effetti sì, è vero, questo sì. Però per i tortellini di prima
Niente. Mauro, grazie, è stato un vero piacere averti ospite a Pick & Pod.
Grazie a voi.
E grazie anche per aver procrastinato la data di registrazione.
Sì, siamo in debito.
Visto che il suricato più vecchio dei due era fermo nella tana.
E grazie a voi, perché state facendo proprio cultura, nel senso che soprattutto, direi, questa zona geografica avrebbe bisogno di un po' di gente che, e voi due ne siete l'esempio, che grazie. Ha voglia di elevare un po' il livello culturale e senza star là a dire tu sei con i bianchi e io con l'altra, con i rossi, esattamente, volevo evitare. E quindi bravi, perché chi fa cultura dovrebbe sempre avere lunga vita, che ovviamente vi auguro. Grazie. E soldi a palate, che vi auguro.
Grazie. E suricati in giardino.
Suricati in giardino. Fanno le buche suricati, quindi se qualcuno volesse comprare suricati, attenti che dopo non è colpa mia,
Sì. Ti lascio la chiusura.
Ti ringrazio. Vabbè, allora abbiamo appuntamento.
Ah sì, al mese di maggio.
Al mese di maggio, ormai ci siamo, mancano poche ore.
Altre due puntate.
Esatto, quindi... altri ospiti. Grazie Mauro, è stato estremamente interessante. Grazie anche di quello che hai detto, perché insomma detto da te ha anche un valore particolare, visto che sei un uomo di comunicazione. Quindi grazie mille.
E alla prossima.
E alla prossima.
E allora un saluto a tutte e a tutti. Ciao.
Ciao, grazie.